Ecco, prendiamo la linea da studio. Un caro saluto a tutti. Siamo qui per questa prima puntata di questa rubrica. Riprendiamo la grande tradizione live, della nostra radio con questa rubrica Schiaparelli e Dalì, ideata e curata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo e
Buonasera.
bentornato ai microfoni di Radio Arte.
Buonasera, buonasera. Allora, io vorrei fare una premessa, perché ho già capito dai social che si è instaurato, ovviamente per colpa mia, un piccolo fraintendimento. Allora, questo Schiaparelli e Dalì è il nome che io ho voluto fortemente di questa rubrica, di queste conversazioni che proviamo a fare tutti i mercoledì a quest'ora, alle 18:30, ma non è il tema, il fuoco del racconto che io provo a fare questa sera. Allora, perché uno chiede a grande voce di poter intitolare questa rubrica Schiaparelli da lì? Perché Schiaparelli, ovviamente, si sta parlando della Couturier e Salvador Dalì, che ovviamente tutti sanno chi è, sono stati un esempio straordinario e soprattutto, sono stati soprattutto all'inizio dei racconti che vorrei fare, cioè la collaborazione tra una straordinaria Couturier e grande artista. La rubrica, se qualcuno ha guardato, si chiama proprio Schiaparelli e Dalì, con la E commerciale come Dolce Gabbana, un po' per ridere. Voglio dire, questi due grandi personaggi, uno della moda e quell'altro delle arti figurative in genere, perché forse Federico definire Dalì solo un pittore o solo uno scultore è poco, cioè vabbè, era un personaggio capace di, insomma, molto sfaccettato.
Sì.
Stanno, per me sono paradigmatici di quel che è successo nella moda e come i couturier si sono appropriati di molti aspetti dell'arte o del tempo in cui vivevano o dell'arte precedente, almeno, dico, almeno fino ai tempi recentissimi. Questo paradigma vale fino a che arriveremo, se avremo un minimo di seguito, a parlare di quel che sta succedendo per la moda, perché quella che voglio fare con te, Federico, è una rubrica che parla di moda, fino allo sbarco della moda nel metaverso. Ma questo è proprio, un punto d'arrivo che forse cambia il paradigma proprio di ragionamento. Io che cos'è il metaverso, devo dirvi che sto facendo grande fatica a capirlo, ma non sono assolutamente, non ho alcun pregiudizio. Faccio proprio fatica perché sono un testone, cioè testone nel senso una testa dura. Stanno succedendo molte cose, persino nella moda. Ma adesso vorrei con questa chiacchierata, spero breve, che facciamo questa sera, spero breve per non annoiare, partire da quel paradigma là, cioè da quello che è stato fino a ieri. La moda, che significa la progettazione, poi la produzione e poi la distribuzione di abbigliamento, a partire proprio da questo incontro, così che lo rendiamo un po' simbolico, tra una grande couturier e un grande artista. Bene. Loro hanno collaborato, Schiaparelli però non ha mica collaborato solo con Dalì, ha collaborato anche con Alberto Giacometti e con Leonor Fini negli anni 30 del secolo scorso. Quindi partiamo da lì. Oddio, volendo si potrebbe anche partire da molto primo, andare anche a ritroso, perché la contaminazione tra abbigliamento e arte, vabbè, allora qui bisognerebbe scrivere, ci vorrebbe qualcuno molto più bravo di me nel campo dell'arte e bisognerebbe veramente scrivere dei volumi infiniti. Ma no, insomma, io mi limito a parlare di quello, e quindi a parlare di siccome è una rubrica di moda, che ruberà dei riferimenti all'arte, ma non il contrario, parto da lì. Allora, il prêt-à-porter non c'era ancora, innanzitutto. Diciamo
stiamo parlando degli anni 30.
Quindi sto parlando di couture e, naturalmente, il centro della couture era Parigi. Non ci sono dubbi. Sì, c'erano, i sarti stavano dappertutto, ci sarebbero stati anche dei bravissimi sarti altrove, ma il centro della couture è Parigi in quel periodo lì, e lo è ancora per lungo tempo dopo, fino all'esplosione del prêt-à-porter, che invece è stato un fenomeno in partenza straordinariamente italiano, nel senso che col prêt-à-porter, già il prêt-à-porter è un po' un cambio di paradigma, nel senso che si passa dal grande sarto, voglio fare uscire un attimo dal binario, sono stato di recente, Federico, sono stato a New York.
Infatti Aldo, volevo dire, visto che è una rubrica di attualità e solamente di attualità, direi di partire proprio da questo aspetto di attualità, tu sei reduce da New York. Quindi.
Sono stato a New York perché lì ho due figli che lavorano e quindi pandemia, viaggi fermi, non li vedevo, non potevano venire perché non avevano ancora la carta verde, io non potevo andare perché quello là aveva chiuso, quello là intendo Trump, poi dopo piano piano Biden un po' aperto, e quindi appena ho saputo che c'era la possibilità, io e la mia signora siamo saltati su un aereo e siamo andati a trovare i figlioli. Naturalmente non ho perso occasione di andare a vedere tutto quello che potevo vedere. Ho visto due straordinarie mostre di moda, per esempio, ma di quelle proprio che non siamo più abituati, due fucilate. Una al Met, come al solito, vabbè, il Metropolitan, quando fanno le mostre di moda, mica scherzano. Un'altra, invece, con mia grande sorpresa, l'ho vista al Brooklyn Museum. Il Brooklyn Museum sta a Brooklyn, ovviamente. I miei figli abitano a Brooklyn perché sono dei fighetti. Come voi sapete, non è più Manhattan il posto figo di New York. Manhattan è un pochino turistica ormai. Il posto figo è Williamsburg, che sta a Brooklyn, dove ci sono le case basse, dove vedi l'acqua, dove sei un po' meno impacchettato che di Manhattan. Tutti i trentenni in carriera, che brutto termine, mamma mia. Vabbè, comunque tutti i trentenni che hanno un lavoro e lavorano. In cosa lavorano questi? Lavorano nel digitale, lavorano...
Nel metaverso lavorano, Aldo, punto di domanda.
Anche sì. Tutti quelli lì abitano lì. Tutti i ragazzi sui 30 anni, c'è una fauna straordinaria, bella, energica, proprio figa, dai, c'è una verità, fighetti, cioè so belli, so tosti, abitano lì, che comincia a costare un inferno, ovviamente. Lo so che non stiamo parlando di moda, ma sì, stiamo parlando di moda.
Anche di moda, dai.
E cosa succede al Brooklyn Museum? Il Brooklyn Museum, che era un museo, fuori, no? Distaccato. Il sindaco... 2 o 3 settimane fa gli ha dato 50 milioni di dollari di donazione, così.
Che cosa? En passant.
Cosa significa? Significa che il luogo si sta gentrificando, altro termine terribile. I prezzi delle case salgono, ma è bello vivere a Williamsburg, cioè Manhattan è la solita oppressione. Williamsburg è proprio carino, cioè nel senso un po' sporco per i nostri canoni visivi, ma insomma è pieno di ragazzi, è pieno di piccoli bar, ristoranti, ci sono le palestre, fanno lo yoga, i negozi non sono tutti quelli lì brandizzatissimi, non c'è ancora Prada, non c'è ancora Dior, però c'è già la Nike, insomma... È un posto carino. Vabbè, al Brooklyn Museum, dove ero stato prima della pandemia, tipo mettiamo 5-6 anni fa, non mi ricordo quanti anni, era un po' un museo carino, un po' scassato, un po' di etnico. Allora, sai, le minoranze etniche, adesso qui bisogna stare attenti a parlare, la cancellation, questo, quell'altro, io parlo piatto perché sono uno che parla piatto, era un po' un museo per le minoranze etniche, cioè chi ci abita a Brooklyn? Vabbè, gli italiani, i film famosi, gli ebrei, i portoricani, beh, adesso la cosa sta cambiando, adesso ci abitano tutti, poi c'è un sacco di asiatici. Insomma, il Brooklyn Museum è diventato un signor museo e c'era una mostra di Dior. Ma una mostra pazzesca, signori. Cioè, io sono rimasto senza fiato, non tanto per la scelta di fare una mostra su Christian Dior, che dice, vabbè, di mostre su Christian Dior ne sono state fatte, ma la quantità di oggetti esposti, la quantità di denaro speso per l'esposizione, cioè una cosa impressionante. La mostra rivaleggiava con quella del Met. Un momento, da un punto di vista dello sfarzo, era molto superiore a quella del Met, che era invece, si chiama questa mostra al Met, Lessico Americano, una mostra raffinatissima dal punto di vista concettuale, molto semplice dal punto di vista espositivo e anche lo spazio è abbastanza compresso. No, quella del Brooklyn Museum, una cosa veramente senza fiato, deve stare senza fiato, e con una quantità di gente, sapete che poi adesso c'è, ovviamente c'è il problema, ti chiedono il pass, ti chiedono la carta d'identità, ti chiedono tutto, quantità di gente pazzesca, una mostra faticosa, cioè ho girato con fatica, perché eravamo impacchettati come le sardine, ma su un'esposizione grandissima, con... ovviamente una visione molto americana della cosa. Cioè, che cosa... Allora, perché parlo di Dior? Parlo di Dior perché siamo partiti dalla Schiaparelli. Dior, altro grande couturier, quindi alta moda, subito dopo guerra, del secondo dopoguerra. Schiaparelli era prima, ovviamente, quella 30, questa è già, esplode nel secondo dopoguerra, esplode nel 47, adesso insomma ancora prima degli anni 50, ma sul limitare degli anni 50. Come te la raccontano gli americani? Ma ovviamente da americani. Ti raccontano che quando Dior sbarca in America, allora diventa Dior. Allora, non è proprio così la storia, nel senso che certamente, siccome Monsieur Dior non è che faceva degli abitucci di prêt-à-porter o di fast fashion che si potevano comprare tutti, cioè era uno che faceva degli abiti pazzeschi, cioè con grandi volumi, ad esempio rispetto a Chanel, a mio parere, molto meno moderno, eppure Chanel veniva prima. Ma insomma, in quel periodo lì sbarca in America e chi è che c'ha il denaro, perché la moda è fatta di denaro oltre che di sogni. Chi è che c'ha il denaro per comprare in maniera, tra virgolette, massiccia? Massiccia intendo non solo, non so, le 100 clienti che potevano andare da Dior a Parigi, ma le 2000, forse, non so quante erano, ma insomma, che potevano comprarsi un abito di Dior negli Stati Uniti e in Sud America. Quindi loro che cosa fanno? Da buoni americani dicono Dior è diventato Dior, il grande, quando è venuto qui e quando, non lo dicono ma te lo fanno capire, la potenza economica nostra gli ha permesso di diventare un mostro anche dal punto di vista del risultato economico. Federico, ti piace come imposto io le cose? Mica tanto, eh?
No, direi che è molto... Al solito, Aldo, direi che è molto proficuo, tant'è che io avrei una domanda a metà, diciamo, nel dialogo, ed è questa, ma perché Parigi è centro della moda?
No, un momento.
Ai tempi, cioè prima del prêt-à-porter, perché Parigi, ai couturier?
Beh, perché Parigi? Perché Parigi lo è ancora adesso, qui dopo scivoleremo nella politica, nell'Europa, eccetera, eccetera. Cioè, il nuovo premier tedesco, quello nuovissimo, questo qui che è appena salito, quando ha fatto la sua prima uscita in Europa, dov'è che è andato? È andato a trovare Macron. Cioè, è inutile che ce la raccontiamo. Cioè, la Francia e la Germania... Nonostante la guerra suicida civile, che poi qualcuno ha chiamato Seconda Guerra Mondiale, ma che di base è stata una guerra suicida, fratricida europea, che sì, poi è dilagata ovunque, perché le capitali d'Europa, soprattutto allora, erano, lo dico, Berlino e Parigi. Poi, comunque Parigi... con uno charme e con una allure e con una molto più forte, perché la cultura tedesca o prussiana, non lo so, adesso qua ci vorrebbero degli storici, io sono troppo ignorante per inoltrarmi a fondo in questi argomenti, era di un altro tipo, molto più vicina a noi, insomma. Però insomma, Parigi, oh ragazzi, la rivoluzione francese, tutto qua, cioè Parigi è stata Parigi. Poi, per quanto riguarda la moda, a un certo punto è successo che l'Italia è diventata il famoso Made in Italy, esploso negli anni, alla fine, all'inizio, negli anni 80 e poi 90, eccetera, eccetera, per una serie di ragioni che non sono solo la creatività, se sono le stupidaggini che scrivono i media, naturalmente, la creatività dei nostri straordinari sarti italiani, ma un sistema industriale complesso che ha superato come in modernità qualsiasi altro, quello là che c'era negli anni Ottanta, l'Italia, il Made in Italy, il prêt-à-porter, la Sala Bianca, e poi il Pitti, e poi le sfilate, e poi Armani, Versace, Ferrer, eccetera, 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 ha dominato i buyer americani che sono venuti al Pitti, alla Sala Bianca e poi a Milano a vedere le sfilate, eccetera, hanno cominciato a comprare il sistema tessile produttivo italiano, l'eccellenza dei distretti italiani ha fatto in modo che fosse, chiamiamo Milano, comunque Milano, l'asse Milano-Firenze, ad eccellere a livello mondiale. Poi le cose sono cambiate ancora. E oggi di nuovo Parigi è al centro per l'Europa, un sistema come quello della moda. Basti dire che tutti i grandi marchi italiani, fatta esclusione per Dolce Gabbana e per Armani, non sono più italiani. E chi li ha comprati? Li hanno comprati i francesi, li hanno comprati i grandi gruppi del lusso, dietro cui stanno delle finanziarie internazionali quotate in borsa. Loro si sono quotati per prima, poi adesso si quotano tutti, adesso non faccio nomi, ma anche qualche italiano si è quotato. Vabbè, a parte Prada, che resta non ne sto facendo una, come dire, non sto facendo un elogio creativo, sto parlando di economia. I numeri sono numeri, cioè non è questione di gusti. A parte Prada, ma voglio dire, che comunque a livello di numeri non ha niente a che fare, no? Non può ambire ad essere come Kering, che è il gruppo del lusso, a cui interno sta per esempio Gucci, Balenciaga, o come LVMH, che è il primo gruppo del lusso al mondo, all'interno del quale stanno ad esempio Fendi ed altri marchi che la gente comune, giustamente perché fa altri mestieri, pensa altre cose, pensa ancora che siano italiani, ma questi non sono italiani. No, non sono italiani, non sono più diretti nemmeno a livello creativo dagli italiani. Quindi il Made in Italy è morto. Purtroppo
è così. Francesizzato.
Si è francesizzato so che dirò delle cose che non piacciono sentire, ma non mi interessa perché le dico da tempo. Non solo si sono francesizzati o sono stati acquistati. Scusate, Valentino, mica l'hanno comprato i francesi. No, li hanno comprato gli arabi. Valentino suona italiano o no? È solo italiano, peccato che è di un fondo che non è né francese né italiano. Questa è la dura realtà. Una realtà ancora più dura è che il sistema industriale italiano, che era un sistema d'eccellenza assoluta, perché come si faceva, uso il passato, perché il remoto non lo usiamo, ma usiamo così. Come si faceva la seta a Como? Non si fa più da nessuna parte. Ma chi è che fa la seta oggi? Si fa in Estremo Oriente. Come si facevano le calzature, quelle in cuoio, quelle bellissime cose degli anni Ottanta, non so, sulla Riviera Romagnola, a San Mauro Pascoli, non si fanno più perché oggi la gente anch'io, indossa dei sneaker. Sì, poi magari compra una scarpetta per un momento di festa, non so, il matrimonio o la celebrazione o l'uscita straordinaria, ma di base tutti mettiamo un bel paio di sneaker e questo vale anche per l'uomo. Dove si fanno le sneaker? Non si fanno mica in Italia. Ma poi potrei parlarvi di produzioni, non lo faccio perché sennò faccio arrabbiare troppa gente, di marchi che risuonano italiani, per esempio nell'abbigliamento maschile, grandi marchi di abbigliamento maschile che producono per loro stessi, anche per gli altri. Sì, producono in Cina però, grandi fabbriche in Cina, ma producono in Cina da decenni. O forse non producono nemmeno più in Cina, perché poi la Cina a sua volta delocalizza nel sud-est asiatico, che ne so, in Vietnam, in Thailandia, eccetera, eccetera. Cioè la catena produttiva, la filiera produttiva che ha fatto grande il Made in Italy, perché il Made in Italy è stato grande perché c'erano dei bravissimi designer che avevano alle spalle una produzione d'eccellenza. Quella catena non c'è più. Fine della trasmissione. E nessuno può dire che dico delle cose, possono non essere d'accordo, forse la Camera della Moda non sarebbe d'accordo che io faccio questi discorsi, ma questa è la verità, questa è la realtà delle cose. Poi, se vogliamo far finta di niente, facciamo finta di niente. Sono andato un po' fuori tema, mi ero preparato tutto un discorso sull'arte e moda e mi sono messo a parlare di produzione.
No, no, ma era importante, credo, contestualizzare, perché infatti poi ritornando a direttamente, senza scalo in questo momento, su Brooklyn, la cosa che colpiva un po' tutti è che appunto un museo che si sta affermando adesso in un quartiere, va bene, che si sta affermando dell'area di Nuova York, appunto presenta questa mostra che ci stavi dicendo su Christian Dior.
Ecco,
è una mostra molto interessante proprio dal punto di vista anche del taglio espositivo, stavi dicendo.
Molto, molto. Allora, è una mostra un po', come dire, sognante, no? Come dire, Christian Dior, il couturier dei sogni, una cosa di questo tipo. Però, siccome è fatta bene, perché non si può dire che ho visto solo mostre fatte bene, ci saranno anche quelle fatte male, ma insomma io sono stato lì 10 giorni, quello che sono riuscito a vedere era fatto tutto, tutte delle fucilate. Allora, ovviamente non ci sono solo, non so, 100-150 abiti che vengono dall'atelier Christian Dior. Ah, scusate, l'atelier Christian Dior appartiene a LVMH, quell'altra che c'ha anche Fendi, che c'ha queste, ce l'hanno tutti, insomma. Scusate, l'atelier Dior oggi però è fatto da una designer italiana. Questo va detto perché sennò sembra che sono totalmente imballato, esterofilo, eccetera, eccetera. No, Dior è fatto da una designer italiana che lavorava prima insieme allo stesso designer che facevano accessori. Chi fa adesso Valentino, che come ho detto non è più italiano, era Pierpaolo Piccioli, e chi fa adesso Dior è, adesso mi sta venendo un attacco di panico perché non mi viene il nome, sono veramente una bestia, adesso vi viene il nome, e per esempio, a proposito di arte e moda, lei è una che fa un sacco di cose, quando fa le collezioni, riferite direttamente all'arte contemporanea. Per esempio,
Curie dici tu.
Curie, sì. Per esempio, non so, ma ne fa tante, ne ha fatte tante di cose. Io avevo preparato una musichetta da mandare, se la mandiamo la prima. Ha fatto una collezione crociera la collezione crociera del 2021. Ha preso Mariella Senatore, che come voi sapete è una straordinaria artista italiana, e ha fatto questo in piena pandemia, insomma, in una situazione ancora di grande casino, come purtroppo credo ci stiamo di nuovo rificcando in questo malefico tunnel. Ha fatto ecco, sentite questa musichetta, così fermo un attimo la chiacchiera.
Un
Bene, riprendiamo la linea da studio adesso. Vogliamo dire il nome del pezzo, Aldo, e del autore?
Non lo so, c'era un'orchestra, non credo che ci... Credo che sia stata una musica composta apposta per la sfilata, che però... Okay. C'era proprio un'orchestra che suonava, non so quante persone in questa orchestra, comunque c'era un direttore d'orchestra, la cosa è avvenuta in Puglia e c'erano tutte queste piccole grandi luci, queste scenografie di luci, e insieme, mescolati con le modelle, c'erano dei danzatori locali che ballavano la pizzica o qualcosa del genere, insomma.
Sì, sì.
Era tutto un allestimento, no, non pensate che fosse una cosa folcloristica, era tutto molto raffinato, studiato molto bene, eccetera, eccetera. E queste scenografie di luci le ha fatte la Mariella Senatore. Ma la Curie si aggancia moltissimo al mondo dell'arte contemporanea, come del resto fa anche... Dunque, la Curie fa... Uomo, scusatemi, la Curie fa la donna di Dior, perché invece l'uomo di Dior è fatto da un designer che viene dal Sudafrica, che è lo stesso che in questo momento fa pure Fendi. Tutto dentro a LV, ecco, vedete questa...
Ah, interessante questo, sì, questo affondo che stai facendo, per usare un termine calcistico. No?
Sì, perché qui è veramente, per chi è interessato a queste cose, deve capire cosa sta succedendo, cioè come è tutto collegato, nel senso che LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, che è un gruppo che prende il nome da Vuitton, voi sapete che Vuitton fino a poco fa la faceva Virgin Abloh, che purtroppo è mancato.
Un altro, sì, infatti.
Ecco, adesso vediamo cosa succederà, purtroppo è successo questo, vabbè. E comunque, all'interno di questo gruppo, voglio anche ricordare una cosa. A un certo punto, Virgin Abloh Madonna ragazzi, è bruttissimo invecchiare che poi uno gli va insieme la memoria. Adesso vediamo di trovare il nome anche del designer di attuale di Dior. Beh, insomma, loro due, che peraltro sono amici, erano amici perché Virgin non c'è più, LVMH chiede a loro due di fare una micro collezione di sportiva per i campionati del mondo di calcio, per la Francia. E loro due, tutte e due, disegnano delle scarpe da calcio e una piccola sezione di abbigliamento, che insomma, una divisa per la nazionale. No? E questo è una cosa molto interessante. Dopo poco tempo... Lo fanno. Io ricordo che ho scritto un articolo su questa cosa perché trovo interessante che un gruppo del lusso chiede a due designer in ascesa, ma uno nero, uno bianco in ascesa, di disegnare delle scarpe da calcio con i pantaloncini, la maglietta, eccetera, eccetera. Anche Dolce & Gabbana hanno disegnato delle scarpe, una divisa per la nazionale degli azzurri. Ma insomma, loro fanno questa cosa. Di lì a poco, dopo pochi mesi, uno va a disegnare Dior uomo e l'altro va a disegnare Louis Vuitton uomo.
Mm-hmm. Cioè, sembra quasi un progetto pilota per certi versi. Quello del...
No, lo era sicuramente. Lo era sicuramente, cioè questi gruppi hanno all'interno, non è che un marchio lo fa solo il designer, Cioè, c'è un apparato dietro micidiale, un apparato fatto da gente che fa marketing, gente che fa business, gente che fa proiezioni. Qui stiamo parlando di marchi globali che vendono quantità di abbigliamento mostruoso non a Parigi, non in Europa, ma ovunque, soprattutto in Cina, soprattutto in Asia negli ultimi anni. Quello lì è il mercato. Quello è il mercato che sta comunque cambiando, perché io devo dirvi che in un ultimo viaggio che ho fatto in Africa, dove mi è capitato di viaggiare per aeroporti qualche volta nella mia vita, ho visto una nuova borghesia, chiamiamola borghesia, un nuovo tipo di famiglie, anche intere famiglie, che si spostavano. Ero in un aeroporto per un cambio. Beh, il panorama dell'abbigliamento ovviamente era gente che, se si spostava, non erano i migranti che arrivano in Sicilia, dove anche io abito, esausti e mezzi morti, e meno male che sono arrivati, che se non muoiono erano già morti nell'acqua. Questi viaggiavano in aereo, quindi erano persone che disponevano di un reddito, non lo so, insomma. Anche lì la moda, un certo tipo di moda, cominci a vederla, cioè vedi della gente vestita, no, coperta. La differenza tra il vestirsi e il coprirsi è quando tu assolvi alle tue necessità, che sono quelle di coprirsi e di difenderti dalle intemperie, e quando invece scegli la moda, dai. Quelli erano vestiti moda, di un certo tipo di moda, ma qui non avremo tempo, magari nelle prossime volte approfondiamo, ma era evidente. Quindi anche l'Africa sta cominciando in certi punti a diventare un obiettivo, ma l'Asia assolutamente. Del resto, signori, quanti siamo in Europa? Niente. Quanti sono i potenziali clienti in Asia? Il mondo.
Sì, sì.
Alibaba.
Paragonabile.
Alibaba, che è l'Amazon cinese, è 4 volte Amazon. Cioè, questa è la realtà. Cioè, e la moda è un fenomeno globale. Adesso poi, con la pandemia, l'utilizzo... allora, nel 2030 sparo una cifra che, quando l'ho letto, ho detto, non ci posso credere, è una minchiata. Ci saranno 500 miliardi di connessioni attive, intendo. Non so neanche io cosa voglio dire. Computer, telefonini, tutto quello che passa attraverso connessioni digitali. 500 miliardi. Cioè, e qui arriveremo al metaverso. La moda è velocissima. Quando è arrivata la pandemia e sono stati chiusi i negozi in tutto il mondo, in tutto quel mondo dove la moda c'è, c'è stata un'accelerazione mostruosa. Cioè, questi mica si fermano, questi mica dormono, sono velocissimi, hanno dovuto passare dalla boutique allo schermo del computer, e l'hanno fatto, e stanno andando a fondo di questa cosa, in maniera che forse sarà perché io non conosco il grafene monodimensionale, non sono uno scienziato, non capisco niente della ricerca dei materiali, della fisica, della chimica, di altre cose, o dell'aerospazio. Conosco un pochino di più questo mondo. Beh, questo mondo si sta muovendo rapidissimo, e siamo quasi in chiusura, vero Federico? Sono andato fuori tema completamente. E è stata la pandemia a prendere a calci nel culo questo mondo, come tutti gli altri, a costringere a scattare in avanti per non morire.
Beh, questo qui è, direi, vorrei evitare di dire interessante, perché questa è una delle parole iconiche un po' di questo mondo all'interno del quale noi ci muoviamo. Vorrei dire che è germinale per una ragione, cioè chi vuole può andare a vedere sicuramente la mostra di Christian Dior al Museo di Brooklyn, però se vuole può andare anche sul sito e vedere la tipologia di video che che sono stati fatti sono molto, molto potenti dal punto di vista iconico e anche dal punto di vista iconografico, dove c'è proprio una iconografia che è quella che tu stai descrivendo, Aldo, cioè ci siamo spostati da un mondo fisico, quindi di rappresentazione fisica anche in immagine, a un mondo che è virtuale, che però rappresenta ovviamente la fisicità, perché giustamente stiamo parlando, così come stiamo parlando di quadri, stiamo parlando di installazioni, stiamo parlando di idee, va bene, rappresentate, stiamo parlando anche concretamente di vestiti, cioè stiamo parlando di capi, di qualcosa di solido. E quindi che quello sia veramente molto chiaro quello che Aldo sta descrivendo e anche interessante rispetto a quest'ultima cosa che hai detto, che a me ha colpito molto, cioè la differenza fra vestirsi e coprirsi. Per quale motivo? Perché guardando un po' questa moda che c'è proposta qui, sembra tutto estremamente casual, estremamente nonchalant, e quindi quasi più un coprirsi. No? Un metterti qualcosa così per mettertelo. E mi viene in mente di citare anche un po' lo stile che in un certo senso Virgil Abloh ha rappresentato, ha portato avanti ed ha portato, che è, diciamo, molto vicino a certi ambienti, se vogliamo, di una certa Soho oppure di una certa va bene, Chelsea di Nuova York, per dire. Quindi questo
Ascolta
punto di
Federico,
rottura o di cesura tra vestirsi e coprirsi.
non voglio fare lo snob e lo stronzo che sono, però ti dico, mi è capitato per caso, cioè io ho i figli che vivono lì, sono andato lì. So e Chelsea non esistono più,
Non esistono più, sì, ma.
non sono più il cuore dove tu devi andare a vedere le cose, bisogna andare da Williamsburg in avanti, cioè a Soho e a Chelsea ci abitano, non ci abitano né la generazione Z e nemmeno i millennial. Io sono rimasto impressionato. Cioè sono finito una sera, e poi finiamo perché siamo fuori tempo massimo, a cena a casa, a classica cena a Manhattan, sai quelle lì, dai, cioè, che film abbiamo visto, e mi è capitato pure a me, andare a cena a Manhattan, no? Vabbè, ma
Sì.
out. Cioè, i ragazzi che c'erano lì, che sono i figli dei CEO che stanno a Manhattan, non abitano a Manhattan, potrebbero permettersi, non abitano a Soho, non abitano a Chelsea, abitano a Williamsburg.
Sì. No,
Oh. Faccio il cronista, pura osservazione. Cioè, non...
no, certo, assolutamente. Sì. Quindi
cioè...
diciamo che assumiamo questo quartiere anche all'interno dei nostri paragoni, ma rimane comunque questo fatto di vestirsi dando l'impressione di coprirsi in un certo senso.
Lì, ascolto, no, lì la facciamo la prossima volta. Lì è un altro cambio
Ok.
di paradigma, nel senso che sì, è quello che dici è giusto. Ma va approfondito, nel senso che l'ultimo libro, purtroppo, prima che Abloh mancasse, Tashkent ha fatto un libro, no? Che si chiama Something, poi c'è lo swoosh della Nike e poi c'è Off. Ecco, quello lì è il punto di partenza della prossima chiacchierata, nel senso che sì, Virgil Abloh ha cambiato il paradigma di lavoro di un marchio, ma non è che l'ha cambiato perché ha fatto un'operazione solo di testa, ha fatto un'operazione anche di stomaco, cioè lui ha saputo interpretare nel lavorare all'interno di un marchio prestigiosissimo, il Vuitton, il LVMH, la sensibilità della nuova generazione. Teniamo presente che generazione Z plus millennial, a partire dal 2030 o 2025, non sono sicuro, saranno oltre il 50% dei consumatori attivi del mondo. Possiamo finire qui, credo. Quindi è molto chiaro dove
No,
vai.
certo, Certo, assolutamente. Poi no, non si sta parlando appunto di generazione Z, di millennials che sono chiaramente di un continente, ma direi che sono
Oh.
proprio della sfera terracquea, quindi.
Come no,
Cioè.
generazione Z da soli stanno diventando, sarà nel 2025, 300 milioni. E chiaramente 300 milioni non sono mica europei.
Infatti, questo è interessante. Ma direi che siamo ritornati un po' all'inizio, cioè questa cosa che ci siamo detti adesso, che soprattutto tu hai detto, Aldo, ci riporta proprio in questo dialogo che era quello iniziale, cioè Schiaparelli da lì, che si muovevano su dei binari formali di quel periodo, purché di avanguardia sempre, no? Quindi di attualità di quel periodo. E qui adesso. Diciamo, noi abbiamo iniziato a percorrere questa analisi su quello che è un rapporto tutt'affatto di attualità e di contemporaneità, fino proprio a direi all'attualità, alla contemporaneità di carattere immobiliare. Abbiamo preso in considerazione anche proprio l'uscita da certi quartieri verso altri. E questa cosa mi ha colpito molto, a me personalmente, credo sicuramente anche ad altri. Perché si va verso una periferizzazione, cioè verso una periferia. Quindi l'idea di centro che si sposta sembra un'affermazione un po' retorica, però insomma, mi colpisce molto questo andare fuori, per cui magari la prossima volta potremmo anche metterlo un po' in asse con quello che ci siamo detti che faremo, cioè il rapporto tra vestirsi e coprirsi invece
Va bene.
in una fase più analitica.
Va
Va bene,
bene.
Aldo, allora mi sembra di capire che noi ci diamo appuntamento a questo punto a mercoledì 22, giusto?
Esattamente, va bene.
Quindi va
Grazie.
bene, tra una settimana e per chi vuole chiaramente può riascoltare nello spazio learning della radio, non abbiamo uno spazio podcast per ragioni. Diciamo così di etichetta, però abbiamo uno spazio learning, del resto quello che facciamo ha anche un valore di insegnamento, quindi a noi ci piace parlare di radio learning. Quindi l'appuntamento è a mercoledì 22, stessa ora, quindi 18:30, minuto più, minuto meno, secondo più, secondo meno, quindi puntata oltretutto prenatalizia, quindi ci presenteremo in radio con degli addobbi, va bene Aldo, con
Bene,
le caratteristiche con gli addobbi natalizi, quindi avremo modo di approfondire anche questo aspetto. Va bene, allora un caro saluto a tutti, grazie Aldo, vogliamo salutare gli amici in ascolto.
grazie a voi. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Va bene, a mercoledì.
A mercoledì.